Benvenuti. Oggi ci addentriamo in un tema delicato, l'endometriosi, ma guardandolo da due lati della stessa medaglia. Da una parte c'è il disease. No, la definizione medica. Tessuto che cresce fuori posto.
Esatto.
Dall'altra c'è l'illness, l'esperienza vissuta. Pensiamo a Rita, il caso che abbiamo esaminato.
Un nome di fantasia, ma una storia reale per molte.
Certo. Per lei è dolore forte, giorni di lavoro saltati, ansia, la paura di non poter avere figli. E poi c'è quel dato.
Quello sul 50% di insoddisfazione.
Proprio quello. Quasi metà delle donne non soddisfatta delle cure. E la causa indicata spesso è, la comunicazione.
Sì, è un punto centrale che emerge anche dalle fonti come quell'articolo So Far Away. Il messaggio è forte. Senza un approccio che metta al centro la persona, l'umanità, l'endometriosi può diventare, cito, un inferno sulla terra.
Un'espressione potente.
Decisamente. E l'analisi proposta si basa su alcune dimensioni chiave di una scarsa umanizzazione. Vedremo come queste impattano l'esperienza di chi soffre e come appunto la medicina narrativa possa offrire, degli strumenti.
Prendiamone una allora, l'oggettivazione. Nella pratica cosa vuol dire?
Significa trattare la paziente più come un caso clinico che come una persona con le sue emozioni, le sue paure.
Quindi ignorare quello che prova. O peggio, sentirsi dire «è normale, sei stressata, è tutto nella tua testa».
Esattamente. Minimizzare o psicologizzare il dolore. Le conseguenze sono pesanti, La paziente non si sente capita, creduta.
E lo stress aumenta, immagino.
Certo. E c'è il rischio concreto di undertreatment, cioè di ricevere cure non adeguate. Questo è particolarmente vero a volte per le ragazze più giovani.
Invece un approccio più umano cosa farebbe?
Partirebbe da un presupposto semplice. Solo la paziente sa davvero cosa prova, quanto forte è il suo dolore. Non va minimizzato.
Capisco.
E questa oggettivazione si lega spesso ad altre dinamiche. La tendenza a rendere la paziente passiva, a trattare tutte più o meno allo stesso modo. Deriva da un certo riduzionismo, diciamo.
Riduzionismo funzionale, l'hai chiamato.
Sì. È la tendenza della medicina, a volte quella più tecnoscientifica, a separare un po' la tecnica dalla relazione. Si concentra sul disease, sul corpo come macchina biologica, il carper.
Trascurando l'esperienza soggettiva, il vissuto, il Leib.
Proprio così. Il corpo vissuto, la percezione di sé. E qui purtroppo a volte entra in gioco anche il cosiddetto gender pain bias.
Cioè?
La tendenza magari inconscia a dare meno peso, a sottovalutare il dolore quando è riferito da una donna.
Terribile. E questo ci porta dritti a un altro problema enorme. La perdita di senso.
Esatto. Perdita di significato e...
Perdita del percorso personale. Una malattia cronica come questa è un vero terremoto nella vita di una persona.
Non è solo un sintomo fisico.
No, affatto.
Interrompe la biografia, la storia che uno si racconta di sé. Rende difficile capire perché a me cosa succederà. Mette in crisi la continuità con il passato, la capacità di progettare il futuro.
E l'incertezza sulla diagnosi, sulla prognosi. Se comunicata male, peggiora tutto.
Aggrava tantissimo questa sensazione di smarrimento, di perdita di controllo. È qui che la medicina narrativa diventa uno strumento prezioso per noi operatori sanitari.
Non solo raccogliere storie, quindi.
No, è molto di più. È un processo di co-costruzione di significato. Insieme alla paziente serve un ascolto vero, attivo, riflessivo. Ci vuole formazione per questo. L'obiettivo è capire cosa significa questa malattia per quella specifica persona, nella sua storia unica, aiutarla a integrare l'evento nella sua vita, a trovare un nuovo equilibrio e definire obiettivi di cura che non guardino solo ai numeri, agli esiti clinici.
Ma anche alla qualità della vita percepita.
Esattamente. E implica anche l'onestà. Comunicare chiaramente, anche quando c'è incertezza. È un dovere etico.
Un'altra dimensione che emergeva era l'isolamento.
Sì. La sensazione di non essere capite, non solo dai medici, A volte anche in famiglia, con gli amici. C'è ancora molto stigma.
E magari certi comportamenti nostri, anche involontari. Non so, evitare lo sguardo, sembrare di fretta.
Possono peggiorare questa sensazione. Rafforzano l'idea di essere sole, invisibili. Ricordiamo quel 50% di insoddisfazione. Spesso nasce da qui.
E come contrasta l'isolamento, l'approccio narrativo?
Proprio con l'ascolto, con la validazione. Dire «capisco che sta soffrendo, il suo dolore è reale». Non minimizzare, sembra banale, ma...
ma fa la differenza.
Fa una differenza enorme. Aiuta a ricostruire la fiducia, la connessione. Permette a noi di vedere la persona oltre la diagnosi e alla paziente di sentirsi finalmente vista, riconosciuta.
Quindi, tirando un po' le fila, un approccio solo tecnico, solo biologico, per quanto indispensabile, rischia di mancare un pezzo fondamentale.
Esatto. Rischia di trascurare l'intera dimensione esistenziale dell'illness, della sofferenza vissuta, e paradossalmente può finire per peggiorarla.
Integrare la narrazione della paziente diventa quindi non un optional, ma una parte cruciale della cura.
Direi essenziale per una cura che sia davvero efficace e umana. La medicina narrativa ha questo potenziale. Riconnettere la paziente con se stessa, con il suo percorso, restituire dignità, senso.
E questo ci lascia forse con una domanda aperta per chi ci ascolta, per tutti noi, operatori.
Sì, una riflessione. Come possiamo fare, nella pratica di tutti i giorni, che spesso lo sappiamo, frenetica, come possiamo creare attivamente degli spazi anche piccoli, ma significativi?
Spazi per ascoltare davvero.
Sì. Per ascoltare e per costruire insieme la storia della paziente, andando oltre la semplice etichetta diagnostica, oltre la procedura standard, come possiamo farlo concretamente?